Lo so. No, lo so già. No, lo so. Ragazzi, lo so. Tanto lo so. No, lo so, dai, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Quando metto il suo colpino, anche questo, no, tipo quello di ieri, che non si nota per niente. Cioè, la gente mi dice, che c'è il reggipetto, Nini? No, insomma, non è, è un disegno, sono, non so cosa siano, sono, insomma, dei disegni geometrici, che ne so. Però dà l'impressione, vero? Sono alto. Dà questa impressione, lo so, ci posso farlo. Fa così, aspetta. Siamo un po' più a misura. Allora, che devo fare? Niente, ce l'ho così e me lo tengo. Che poi io ho la roba, veramente, non so nemmeno da che parte mi venga, no? Chi me l'ha fatta, me l'ha regalata, chi me l'ha data. E c'è tutto un rigiro di roba che io non lo so. Certe volte io trovo delle cose e dico, ma che roba è? Sembra un mercatino, tutto, tiro fuori. Sai questi banchetti pieni di roba? Tiri fuori. Cioè, tu sei 5 euro? No, via, fammi 3 euro, via, facciamo altro, non se ne parla più. Allora, via. No, sì, dai, l'altra roba, signora, no, sono un signore. Ah, già. Signore, insomma, però, nei limiti del possibile. Vabbè, no, questo lo misi una volta in televisione, tutti a dirmi che sembrava ci avessi le poppe. No, ma non ce l'ho, sono un maschietto. E voi siete femminucce? No, sì, dipende da come siete nati o siete nate, perché uno nasce e dice, non è una femmina, è un maschio, no? Ma si sa già prima, ora, e si sa tutto prima, cioè, non c'è nemmeno il giallo, no? Il giallo, a proposito di giallo, Telegiallo, il giallo del non sapere, fino all'ultimo momento, no? Cioè, sull'ultima riga del romanzo si scopre la verità, l'assassino, oppure in questo caso se il maschio o femmina è neonato, no? Invece sappiamo tutto, si è già messo il nome, già comprato la rubina o rosa o celeste, vero? Rosa, azzurra, ma chi l'ha detto che il colore delle donne debba essere il rosa e quello degli uomini l'azzurro, Telefono azzurro per i bambini, vedi? Il telefono azzurro è maschilista. No, diciamo le cose come le stanno, il telefono azzurro è maschilista. Perché il telefono azzurro dovrebbe essere rosa azzurro. Il telefono azzurro... ecco. Ma il gay che colore c'ha? Ragazzi, anche... Cioè, rosa la donna, azzurro il maschietto, il gay... Ma il gay non si sa che sia gay, si vede dopo, non so quando, a un certo punto uno... si accorge che vuole stare sempre a giocare con le bambole e ecco, partire la bambola. Ma che ti devo dire io? Sono quelle cose, guarda, io non so. Qui, appena sono arrivato, ho visto il nome e cognome di una signorina o signora e un numero telefonico. Mi hanno lasciato qui davanti, il suo fogliettino, tic, qui davanti. Sarà per me? Non lo so. Je ne sais rien de rien, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Chi la cantava questa canzone qua così forte? La cantava? Edith, Piaf. Sono stato sulla tomba di Edith Piaf. Sono stato sulla tomba di Oscar Wilde, sono stato sulla tomba di Jim Morrison, sono stato sulla tomba di Chopin, sono stato sulla tomba di Modigliani. Sono... Oh, ragazzi, ma tu va di te, eh? Che cimiterino l'ecco questo? Bellino, un unico cimitero che raccoglie tutti questi nomi e tanti altri. Sono stato sulla tomba di Sarah Bernhardt, la famosa attrice, no? E così via. cioè queste tombe dei grandi, Molière, Antonin Molière, e tanti altri, La Fontaine, De Gamma, Nemmo, Nemmi, Nemma, gli impressionisti. Che c'entra? Perché quando vai in quel cimitero, se ci resti fuori notte, che impressione! Quindi gli impressionisti nascono così, non è vero niente! Non è vero niente, ma l'impressione c'è, l'impressione anche di giorno, sì, sto parlando del cimitero Père Lachaise di Parigi. Val bene una messa? Dove? No, in chiesa, scusa. Il cimitero Père Lachaise è famoso perché contiene tante tombe di personaggi famosi che lì sono stati sepolti, anche se magari non erano francesi come Jim Morrison, e anche ci sono degli italiani, anche Bellini è stato lì, ma poi l'hanno riportato via, insomma c'è sempre comunque il monumento funebre, e tra tutti i monumenti funebri del Père Lachaise giganteggia un monumento che non appartiene a una persona di queste famosissime, no, ma a questo signore che nella vita era come Silvio, no? Come Silvio, sì, come Silvio, o come Benito, sì, cioè trombava molto. Allora si è fatto fare un monumento funebre alto, a forma di pene, bellissimo, spiritoso devo dire, anche se lui non è un personaggio così famoso, diventa insomma famoso anche per questo, per l'ascesa, e trovi questo coso che dici, ma quel coso ritto lì mi somiglia a qualcosa, sì, alto è, ma lungo è, soprattutto effettivamente ha voluto esaltare questa sua cosa che è morta con lui, perché quando si muore, ragazzi, anche l'uccellino della comare diventa, cosa diventa? E noi si fa tanto di tutto perché insomma stia in ordine, che si inizi, e poi si disfa, mamma mia ragazzi, tutto questo si disfa, anche questo faccino si disfa, queste manine si disfano. Voglio la sigla. E pure la sigla. Sì, vedi, mi ha fregato. Ho detto, si rifà. Sì, si disfano. No, sì, voglio la sigla. Ecco.
I gatti fanno miau, miau, miau. E io ti dico ciao, ciao, ciao. Tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, sì. Dall'Africa a Macao, cao, cao. Tutti diciamo ciao, ciao, ciao. Ci salutiamo così. Io te tu mi ciao, sì. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci troviamo, ciao, 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 noi siamo quelli che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao, ciao, come va?
No, ci voleva, no, sai perché prima non era partita la sigla? Perché avevo sbagliato Pippolo, perché io faccio partire tutto con questo topo qui, questo topo, no, questo mouse. nel suo topolino nero, eh? Tutto quello che vedete, tutto quello, faccio partire da questo. E quindi, siccome faccio tutto io, come sono ad uso fare da molti anni qua in radio e così via, ovviamente posso anche pigiare il pippolino sbagliato, clicco una cosa che non è quella, e invece cliccavo quella che era quella, era quella, voglio dire subito una cosa, cioè oggi è mercoledì, poi viene giovedì, poi viene venerdì, sì, tutti sanno che dopo il giovedì viene venerdì, ma questo non sarà un venerdì normale. Sarà un venerdì di tregenda, un venerdì diverso, migliore forse degli altri, diverso comunque, sempre, perché ci sarà il primo meeting. Meeting vuol dire incontro, insomma, fa più fa più fino, no? Sì, occhio è fino. No, vuol dire che è più fino, se il meeting fondativo, cioè si mettono le fondamenta di questo gruppo, che non sarà solo un gruppo su Facebook, Firenze Rizzati, ma sarà anche un gruppo vero e proprio, che prenderà delle decisioni attraverso i suoi membri, cioè spero che ci siano parecchi membri qui, e soprattutto anche parecchie membre, no, perché ci sono sia membri che membre, certamente, la membra non si chiama membra, ma si chiama membro lo stesso, così, cioè il membro femmina ma è sempre membro di un qualcosa, no? Diciamo membro, ecco. Vabbè, perché membra è brutto, cioè le mie membra, la membra e il membro si incontrano e fanno tanti membrini, non so, vabbè, comunque è il giorno venerdì del nostro incontro qua, cioè quelli che vorranno esserci, certamente, ora nel gruppo mi sembra ci siano intorno alle 240 persone, non vogliamo fare le migliaia perché sarebbe facile, sai, oggi come oggi su Facebook per fare un gruppo tu ci infili la gente senza anche che la gente te lo richieda, ti arriva una notifica, cioè, ti hanno iscritto a questo gruppo, non voglio starci, ma invece io aspetto sempre solamente quelli che vogliono, che facciano una richiesta di iscrizione, poi via, e il gruppo insomma si forma piano piano, il gruppo non ha nemmeno un mese, e qui quante persone verranno? 3-4, insomma. No, c'è la possibilità di venire a mangiare qui a Little David, perché siamo a Little David, qui questa è una saletta chic che sta al piano di sopra, vero? Carina, dove ci riuniremo, mentre giù si può mangiare, oddio, volendo si mangia anche bene. Comunque, chi vuol venire a cena, viene verso le 20, verso le 8, e mangia bene qui, si spende veramente poco, fa sicuro, spende poco. Poi, via, guarda, si mangia meglio e si spende meno da McDonald's, no, diciamolo, perché poi dice io inizio alle 9 domani all'altro invece che alle 9:30, inizio prima, mamma mia, e finisco anche prima. Sennò poi come si fa a fare la riunione, scusa, finisco alle 10. Con me ci sarà non solo Spalla, ma soprattutto personaggio centrale, il poeta e avvocato Walter Rossi, ecco, grande poeta, grande avvocato, che è con me, ma è un giovane, non è da rottamare, no? Casomai, no, voglio dire, appunto, quindi chi vorrà esserci sarà socio fondatore. Membro, che socio, non è una società, è un gruppo, quindi membro fondatore del gruppo Firenze Rizzati, solo quelli che ci saranno la prima volta, ovviamente. Ci saranno delle cose carine, cioè, vabbè, tanto questo non lo dico qui perché tanto l'ho già scritto sul gruppo e solo i membri possono accedere alle informazioni che sono sul gruppo, perché il gruppo si chiama Gruppo Chiuso su Facebook, che ci sono tre tipi di gruppi: il gruppo aperto, che è come una coppia aperta, vanno con tutti, il gruppo chiuso, che è visibile per quanto riguarda le informazioni solo dai membri, i membri, cioè chi non è membro va sul gruppo e vede solamente chi sono i membri, e il discorsino iniziale, che è quello insomma che può dare un'idea di che gruppo si tratti, però tutte le comunicazioni interne, tutto quello che c'è, non le può vedere. Uno si iscrive, cioè chiede di essere iscritto, io accetto l'iscrizione e può accedere, può contribuire, parlare, scrivere, insomma, postare delle fotografie, dei filmati, cioè delle cose ovviamente all'interno della bacheca del gruppo. E poi può vedere anche tutte le modalità per poter essere qui in via Martelli al 14 Rosso, al Little David, venerdì, per il primo meeting fondativo, durante il quale insomma ci saranno anche delle cose. Voi vedrete in faccia anche una certa persona di cui spesso si parla, potrete vedere in faccia questa persona, sì, esattamente, questa persona che è una persona che imbratta i muri, ecco, vabbè, ma non voglio dire altro, se qualcuno è interessato. Poi appunto spunteranno da qualche parte probabilmente delle magliette con Firenze Lizza, insomma, non lo so, cioè il gruppo deve formarsi e si formerà, diciamo, fisicamente, materialmente, perché la fondazione è proprio dopodomani, venerdì. Ecco, e siccome ho parlato di Firenze Lizza, siccome io qui ho la mia fedele guitar, ma guitar, oui, c'è ma guitar, ma, sto cercando il plettro, il mio plettro morbido, eccolo qui, l'ho trovato, sa, le tasche sono sempre piene di tutto, fuori di attrini di tutto, una ragazza. Firenze Rizzati è una canzone che io ho scritto e che sarà l'inno, ecco, non solamente di coloro che faranno parte di questo, che fanno parte di questo gruppo, ma dico di tutti quelli che vogliono bene a Firenze. È una canzone, è un inno, è un inno, è un inno, ninnolo, ninnolo. E fa così. Firenze rizzati, Firenze rizzati, Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male, Firenze rizzati sempre di più. Tra troppi secoli ti sei sdraiata giù, solo il tuo popolo ti salverà. Forza ragazzi che Firenze ancora c'è, dalle sue ceneri rinascerà. Rinascimento, 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 a bestia. Firenze rizzati, Firenze rizzati, Firenze rizzati, ce la farai. Ti hanno sfregiata, ma noi ti si renderà la tua grandezza, la tua dignità. Rinascimento, 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 a bestia, a bestia. Rinascimento, 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 a bestia, a bestia. Firenze rizzati, Firenze rizzati, Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male, Firenze rizzati sempre di più. Dai, rinascimento, 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 a bestia, a bestia, rinascimento, 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 a bestia. Certo. Perché la faccio sentire? Perché poi magari quando saremo qua potremo farla tutti insieme, no? Un bel coro rinascimento. Sta bene, sta proprio di coro, insomma, forza. Del resto io poi ho scritto anche una canzone per Firenze che ora in questo momento non vi canto, però potrei leggervene il testo, no? Sì, perché mi vengono per Firenze. Credo che questa sia almeno la terza canzone per Firenze che scrivo. Si intitola appunto Per Firenze. Per Firenze. Prima o poi ve la faccio sentire, ma in questo momento non mi sento ancora pronto. Non è facile. Per Firenze dice così. Forse fu tra il Lusco e il Brusco che da Fiesole un Etrusco scese a farsi un pasto scarno bivaccando in riva all'Arno. Ma col solco fu il Romano a tracciare il decumano per creare proprio qua questa splendida città. Per Firenze io non so cosa darei, ma lei che mi renderà? Forse niente, o chi lo sa, solo un vaffandomo a te, Topà e Tomà. Quando venne l'Evo Medio, le sue torri nell'assedio, le difesero i calcianti nelle palle agli assedianti. E poi fu il Rinascimento, l'impagabile momento, che ne fece molto più di una stella in mezzo al blu. Per Firenze io vorrei, per Firenze io farei, per Firenze io non so cosa darei, ma lei che mi renderà? Forse niente, o chi lo sa, solo un vaffandomo a me, me va e me va. Guelfi contro Ghibellini. Buhaioli e Naccherini, da Lorenzo a Canapone, Ganzo, Becco, Bischerone, si è formato il Fiorentino, Merdaiolo, Sopraffino, tutto questo siamo noi, Piscialletto o grandi eroi, per Firenze io vorrei, per Firenze io farei, per Firenze io non so cosa darei, ma lei che mi renderà? Forse niente, o chi lo sa, solo un vaffandomo a me, me va e me va. Firenze, a te non ti piacciono le lodi, solo con la polemica tu godi, ma soprattutto un tu n'ammetti frodi, Pinocchio è nato qua, non a Collodi. Dante, Giotto, Botticelli, Michelangelo, che belli, Donatello e poi Leonardo, volo in cielo se vi guardo, da Cellini a Brunelleschi tutti gli altri stanno freschi, ma da quell'epoca là cazzo ha fatto sta città. Per Firenze io vorrei, per Firenze io farei, per Firenze io non so cosa darei, ma lei che mi renderà? Forse niente, o chi lo sa, solo un vaffandomo a me, me pa e me ma. Per Firenze io vorrei, per Firenze io farei, per Firenze io non so cosa darei, ma lei che mi renderà? Forse niente, o chi lo sa, forse solo un vaffandomo a me, me pa e me ma, com'è dura sta città. Tanto bene non ci si sta, l'ha cacciato l'Alighieri, è successo solo ieri, io Firenze sbatterei nin muro. Io Firenze manderei a fanculo, a Firenze io però ci resterei. Io Firenze sbatterei in muro, io Firenze manderei a fanculo, a Firenze io però ci resterò. Se non dov'ho. Questo è il testo di questa canzone. Vi garba? A me tanto, sì, a me tanto. Aspetta, lo rimetto. Sono quattro foglie. No, mi garba, quando la sentiremo, insomma, la farò, insomma, forse avrà ancora più senso questo testo, perché sarà messo in musica, peraltro mi sembra che si regga anche, no? Sì, i testi migliori sono quelli che si reggono anche senza la musica, perché tu per sapere se un testo è buono, di una canzone, devi leggerlo senza musica, se regge il confronto anche, cioè con il tuo orecchio, con la tua anima, col tuo cervello, con la pancia, con i gomiti, cioè, se regge il confronto, insomma, allora funziona, cioè è un buon testo. Se il testo è fatto solo in funzione della musica, certe volte mostra le corde, e allora senti che è un testo che non ha, di per sé stesso non ha valore, mentre tutto acquista. Quando è cantato, quando è musicato, acquista tutto, insomma, migliora. Tant'è vero che quando c'è Sanremo, no? Io prima di Sanremo, tutti gli anni ho sempre fatto questa cosa qua. Quest'anno ancora no, perché... quest'anno l'ho fatto. Sì, l'ho fatto in televisione, nella televisione, televisione, televisione. Poi ho chiuso il mio rapporto con la televisione a luglio e già da aprile avevo cominciato qui, però il Sanremo, ho letto dei testi di Sanremo come fossero poesie, insomma, vabbè. E, normalmente li leggo prendendoli per il culo. Sì, certo, questi testi. Perché è molto più facile farlo prima che siano musicati, perché quando vengono musicati la musica spesso in qualche modo è l'alibi per un testo scarso, quindi messo insieme testo e musica, se mentre molto meglio sapere, cioè leggere il testo senza conoscere prima la musica, è quello che faccio io con alcune, forse tutte solo quelle dei big, dei numeri uno, dei campioni, come si chiamano, insomma, quelli importanti, quelli emergenti li lascio fare perché devono, non devono essere presi per il culo, le nuove proposte, come si chiamano, vabbè, insomma quelli lì, vanno presi per il culo quando diventano famosi, prima no, non vale la pena e non bisogna, perché casomai bisogna vedere se valgono e casomai dare una spinta, no? Dipende, ecco, quindi effettivamente sì, è divertente, quindi a Sanremo prossimo sì, lo faccio qui, ecco, i testi piglio Sorrisi e Canzoni, capito? E leggo i testi di Sanremo, e che insomma viene bene, perché effettivamente i testi di Sanremo, cioè certe volte, mamma mia, che brutture, poi tu senti musicate, però in fondo non è mia male, per forza, perché ormai l'hai incamerato così, no, prima tu devi ascoltare il suono delle parole, e poi, cosa è successo oggi? Ah, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico G, tutti i giorni c'è sempre qualche novità, ieri sentii mi dimenticai di dirvelo, un'annunciatrice, una giornalista, perché sono giornalista, conduttrice di un TG, non mi dite quale perché non mi ricordo, mi disse che uno ha detto che è stato ucciso da una freccia rossa. Ho detto, va, sono arrivati gli indiani. No, in realtà era il treno, no? Ma se uno dice una freccia rossa, io penso a quelle rosse e tira la freccia, no? Vedrai, no? Ma non si rendono conto a volte di come cambiano le cose, no? Secondo quelli dici un freccia rossa vuol dire un treno, freccia rossa, se io sento dire un freccia rossa capisco subito il treno, se sento dire una freccia rossa io penso all'arciere, all'indiano, a qualcuno che tiri una freccia, perché una freccia rossa, sinceramente, no, per dire, ma non se ne accorgono, vanno avanti con quelle facce di bronzo, questa era una donna comunque, no, io sono una donna, guarda, lì c'è parità, devo dire parità assoluta, donne, uomini, sono tutti uno peggio di l'altro, cioè non puoi dire gli uomini sono meglio di donne, le donne sono meglio di uomini, tranne qualche piccola eccezione, insomma, quelli che conducono i telegiornali, è stato ucciso da una freccia rossa un uomo, e poi ha detto attraversava i binari, capito, ma mi fa senso, mi posso vedere, un mese può vedere, questo. Era meglio si metteva questo sotto e questo sopra, ma non è normale che questo sia sopra questo, no. Sopra il cappello porta la giacca, no, com'è? E sopra il gilet la camicia, che è? Pippo che non lo sa, ma Pippo non lo sa, perché Pippo, quello della canzone Pippo non lo sa, portava le cose messe male, no? Cioè una cosa che doveva stare sotto la metteva sopra e viceversa, no? Come no, ma politicamente, come è andata oggi? Maroni. Come è andato Maroni? Maroni! E poi Berlusconi, no? C'è altri noni? Sì, sicuramente. C'era Veltroni, ma che fine ha fatto? Non lo so, sì, è lì che ha fatto la sua fondazione. Sì. Mamma mia. Questa gente non sa più come fare. Cioè, poi tutte queste cose qua, tutta roba, secondo me, che raccatta soldi. Non so come mai, ma mi sembra Maroni, no, ma Maroni, no, Maroni, ah, no, no, Maroni ha fatto una grande impresa. Siccome quel Saviano là, quel cattivone di un Saviano, ma che si dice queste cose, che Maroni si incazza. E ha ragione, cosa ha fatto Maroni il giorno dopo, cioè oggi? Ha beccato un capo della mafia alla grande, ma proprio alla grande. Si tratta di Iovine. Sì, Iovine, a Casal di Principe, un colpo ai casalesi, capito? E Saviano stesso dice, aspettavo da 14 anni questo momento. Ma brutto, Saviano, ma abbi pazienza. E tu dici quelle cose e tu mi fai incazzare Maroni, che è così bravo a pigliare quelli del sud, a chiappare quelli del sud, vero? Maroni infatti dice a Saviano, deponi le armi, combattiamo insieme la criminalità, perché Maroni è uno che dice, ma perché mi devi... Cioè, ho assicurato migliaia di persone alla giustizia, 'ndrangheta, camorra, mafia, sacra, corona unita, tutto quello possibile e immaginabile. Allora cioè, Saviano lo va a stuzzicare, ma scusa, ora Saviano è contento e allora Maroni dice, ma Saviano, via, facciamo bravi, mettiamoci insieme e combattiamo, no? E allora forse, no, può darsi che ci stia anche, non so, non so cosa dire di Maroni e di Saviano. Di Maroni e di Saviano io non me lo prendo in mano, perché e che? Perché Saviano c'ha i Maroni e Maroni ce l'ha in mano, e che Saviano ora Maroni ama Saviano, ora Saviano ama Maroni e tutte e due si sposeranno. E tanti figli faranno, perché Saviano è un uomo molto attivo e non si mette mai il preservativo. E Maroni, vai così, beccali tutti quei marocchini lì. Ma se ti capita un mafioso milanese, mettilo in galera, ma per non più di un mese. Saviano, tu insieme a Fabio, come si chiama? Fabio, Fazio. Insieme siete uno strazio, perché, tu non sai perché, Fabio Fazio non ha fatto il militare, chi non glielo fece fare, era una raccomandazione di Craxi. E fa tanti canzino e guadagna milioni di euro ogni anno, per fare che tempo che fa. Vaffanculo lui e Soma. San Fiorentini, e non si può stare a sentire queste cose. E siamo fatti così, siamo buoni, ombora. Senti là. No, ma perché effettivamente c'è questo fatto, no? Perché Fabio Fazio non ha fatto il militare tramite una raccomandazione politica. Ora, dico, andiamo a fare tanto i bravi moralisti, no, per dire, io l'ho fatto il militare, io ho fatto il militare. te la fatti imitare. No, no, non te la fatti imitare, non te la fatti imitare. Raccomandazione? Ah, te ribuco allora, perché allora, a miei tempi almeno hanno fatto imitare io, gli omosessuali non li prendevano. Ti facevano una visita, ti mettevano la mano sotto le palle. Non so se si mettevano anche il dito in culo, non mi ricordo. No, non so. Hanno sotto le palle. E non so, poi insomma, se uno faceva camminare, se uno ancheggiava, sì, insomma, diceva questo, no, via, via. Io lo volevo fare, poi dissi, no, ma scusa, abbi pazienza. Allora, fino a questo punto. Poi ho fatto il militare, l'ho fatto. Io l'ho fatto, è fazio o no? Come mai? Fazio alla RAI e io sono qua giù a videofirenze.tv. Ecco, ovvio, sarà per quello, non c'ho raccomandazioni, però c'ho tanta libertà, c'ho la libertà, e c'ho la libertà, sì, che libertà ho? Ho la libertà di dire quello che mi pare, perché qua, insomma, non è mica la RAI. Rai, ecco, di santo di Dio, stai attento qua, stai attento là, prima, sai, io dico le cose, so, penso di poter essere me stesso qui. Questo vale probabilmente più di qualsiasi altra cosa, la libertà, eccetera, eccetera. Chi ha preso l'uccello? Ho ripreso questo libricino che ieri ho cominciato a leggere qua e là. Ricordate l'uccellino in chiesa, no? Chi ha preso l'uccello? Eccetera, eccetera. È proprio una cosa classica. Ma l'uccello terremotato. Forse ce la faccio anche senza occhiali, che dici? Leggiamo. Dunque, dice, quando di un componimento poetico, di un apologo o di una barzelletta se ne impossessa il popolo, come nel caso delle strofette, queste, capita che ognuno le modifichi e le aggiusta. Vabbè, una variante ben riuscita è stata trovata su internet, è questa qua, l'uccello terremotato, perché ci sono anche le spiegazioni. Era d'agosto e il povero uccelletto, ferito dallo sparo di un moschetto, andò per riparare l'ala offesa a finire all'interno di una chiesa. Ah, aspetta, è la stessa di prima, è la stessa di ieri, solamente un'altra versione. Dalla tendina del confessionale il parroco intravide l'animale mentre i fedeli stavano a sedere recitando sommessi le preghiere. Una donna che vide l'uccelletto lo prese e se lo mise dentro il petto. Ad un tratto si sentì un pigolio, cio cio, cio cio, cio cio. Qualcuno rise a sto cantar d'uccelli e il parroco seccato urlò: fratelli, chi ha preso l'uccello mi faccia il favore di lasciare la casa del Signore. I maschi, un po' sorpresi a tal parole, lenti e perplessi, alzarono le suole, ma il parroco lasciò il confessionale e fermi disse, mi sono espresso male, tornate indietro e statemi a sentire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire a testa bassa, la corona in mano, le donne tutte uscirono piano piano, ma mentre andavano fuori gridò il prete, ma dove andate stolte che non siete, restate qui che ognuno ascolti e sieda, io mi rivolgo a chi l'ha preso in chiesa. Ubbidienti, in quello stesso istante le monache si alzarono tutte quante e con il volto invaso dal rossore lasciarono la casa del Signore. Per tutti i santi, gridò il prete, sorelle, rientrate, state quiete, convien finir, fratelli peccatori, l'equivoco è la serie degli errori. Esca solo chi è così villano da stare in chiesa con l'uccello in mano. Ben celata in un angolo appartato una ragazza con il suo fidanzato in una cappelletta laterale ci manco poco si sentisse male e con il volto di un pallore smorto disse che ti dicevo, se n'è accorto. È molto simile a quella di ieri, è quasi uguale però con delle variazioni, insomma, però sì vediamo l'uccellin senza paura. Poi c'è l'uccellino della comare, la donna è come un uccello, l'uccellino senza paura, facciamo anche essa e poi basta. Signori, qui comincia l'avventura dell'uccellino che non aveva paura. Il cacciatore che lo prese al volo non si era accorto che ci aveva lo scolo delle nevi è terminato. scriveva la servetta al fidanzato e andandosene in giro per il paese acquistava le pezze del marchese Villabruna, era partito affidando la moglie ad un amico, dato che questo si chiamava Piero, Pietro, glielo infilava pure nel di dietro al monumento di Mazzini. No, questa è una canzone. Giocavano a scopone i ragazzini, siccome fra ragazzi si fa lega, null'altro si tiravano una sega il falegname per procacciarti il pane e il salame e per divertirti alle ore 9 fai con tua moglie un bel 69 arditi erano partiti all'Africa orientale destinate, portavano il mantello sulle spalle e sotto si grattavano le palle del cannon, sono disuguali, ci sono quelle rotonde e quelle ovali, facevano bivacco i soldatini sognando le carezze di Bocchini, un bel bocchino colorato, gridava il venditore al mercato, ci si fermò a comprarlo su Luciana che di notte faceva la puttana, la miseria mi è sfuggito, urlava il cacciatore inviperito, così salvò la vita per ventura quell'uccellino che non aveva paura. Signori che comincia l'avventura dell'uccellin che non aveva paura, il cacciatore che lo prese al volo non se ne accorto che c'aveva lo scolo delle nevi è terminato, scriveva la servetta al fidanzato. Vediamo se si riesce a fare una chiesa, questa è famosa, sono quelle cose che non dicono niente, dicono tutto. Signori qui comincia l'avventura dell'uccellin che non aveva paura, il cacciatore che lo prese al volo non si era accorto che c'aveva lo scolo delle nevi è terminato, scriveva la servetta al fidanzato e andandosene in giro per il paese acquistava le pezze del marchese Villabruna, era partito affidando la moglie ad un amico, dato che questo si chiamava Pietro glielo infilava sempre nel di dietro al monumento di Mazzini, giocava la scopone ragazzini, siccome fra ragazzi si fa lega l'un l'altro si tiravano una sega fa legname per poi cacciarti il pane e il salame, per divertirti dalle ore 9 fai con tua moglie un bel 69 arditi erano partiti all'Africa orientale destinati, portavano un mantello sulle spalle e sotto si grattavano, aspetta, giro la pagina, le palle del cannon sono disuguali, ci sono quelle rotonde e quelle ovali, facevano un bivacco i soldatini sognando di carezze e di bocchini, un bel bocchino colorato, gridava il venditore al mercato, ci si fermò a comprarlo la Luciana, suor Luciana, che di notte la faceva la puttana della miseria, m'è sfuggito, urlava il cacciatore inviperito, così salvò la vita per ventura quell'uccellin che non aveva paura. Più o meno era così, sì. Ma te guarda queste cose che ritornano, e poi c'è da spiegare il marchese. Il marchese, perché dice che uno può capire tutto il resto, può capire, sì, 69, certo, come no, può capire lo scolo, anche se anche quello già comincia a essere, io ho ben presente lo scolo, una malattia venerea, delle malattie venere, quelle che la sifilide, che era la più grave, lo scolo, gonorrea e poi i piattoni, beh, insomma tante cose venivano prima, ora meno, ma con l'avvento ora di nuove leve dall'estero, devo dire che forse torneranno alla grande queste belle malattie venere, no? Però peraltro debellate, sì. No, tutto regolare. Cioè se ne può uscire bene oggi, ma prima se si poteva morire e fare anche dei figli che venivano male, che avevi la sifilide. E poi pezze del marchese sono le mestruazioni e le pezze del sono quelle cose, oggi le donne non hanno problemi perché hanno gli assorbenti, hanno anche quelli interni, senti là, mentre prima il marchese, no, sempre rosso, effettivamente non si dice più. Oggi si dice le mestruazioni. Oh, sono venute le mestruazioni, ecco. Ma è venuto in marchese. E poi io ho vissuto un'epoca in cui si diceva in marchese. Mestruazioni era una parola troppo ricercata per dirla, non si diceva. Poi sega falegname, vabbè, fa con un automobile un bel 69 arditi. 69 arditi era bel 60, no, ora quello è ancora di moda, eh. 60, cioè come dire, arditi erano partiti, per cui puoi capire che questa canzoncina risale al tempo del fascismo addirittura, no? All'Africa orientale destinati, si grattavano le palle, dicono non sono disuguali, sono quelle rotonde e quelle ovali. Poi i bocchini, vabbè, bocchini, abbiamo sempre l'onorevole Bocchino in questo periodo, che effettivamente ci ricorda sempre queste cose. Sono Luciana che di notte faceva la puttana e la miseria, mi puttana la miseria mi è sfuggito. È così, per fortuna quell'uccellino lì è sfuggito al cacciatore, per fortuna, perché se ne è già parlato, eh. Non mi fate riparlare di queste cose che poi mi viene, perché prima dice, mi è venuto, diceva la ragazza o la donna, mi viene, ora mi sono venute, sono femmine. Prima ero un maschio, ora sono tante femmine. Che cosa? Le mestruazioni. Allora voglio raccontarvi un episodio disdicevole. Brutto, antipatico, pure un po' parecchio schifoso. Mi trovavo a passare 3-4 giorni fa da Via dei Pucci. Ora, Via dei Pucci, centro spaccato, è quella strada che va da Via dei Servi, giusto? A via, cioè all'incrocio fra via Martelli e via Cavour, cioè quella strada che poi arrivi lì, da una parte via Martelli e dall'altra parte via Cavour, quindi qui quasi dove siamo noi, cioè qui nel pieno centro di Firenze, e ci passo spesso perché io questa zona la percorro regolarmente. Allora c'era una zingara. Yes, c'era una zingara. Sai, una giovane zingara. Sai, purtroppo le zingare non vanno in giro con le mutande. Non so, forse costano troppo, forse è l'uso, non lo so, ma normalmente io avevo visto in terra, camminando, sul marciapiede, destro andando verso via Martelli, del sangue, ma rosso, grosso, insomma, cioè non poco, un bel po', insomma, fresco, freschissimo. E poi dico, guarda, che è successo? Che qualcuno si è accoltellato, no? Il sangue, però la gente andava e veniva regolarmente, cioè non sembrava fosse successo un fatto di sangue. E vedo che poi, dopo questo grumo abbastanza grosso, vedo delle goccioline che vanno in là. Seguo le goccioline e capisco, e avete capito anche voi, e abbiamo capito che cosa era successo. La signorina, o signora, non lo so, zingara, stava perdendo le mestruazioni. E ho visto che su quel marciapiede c'era un insieme di goccioline, ta 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 ta, poi alcuni grumi più grossi, sangue freschissimo. Ho visto che dove passava lei lasciava la scia. Ero dietro, sinceramente non ho visto nessuno che se ne fosse accorto in quel momento, sai, sono queste donnine che dicono, oh, che schifo, no. Io avevo la mia fida macchina fotografica che fa anche filmati, anche abbastanza bene, insomma, per quello che è, e potevo benissimo tirar fuori, ho avuto un attimo la tentazione di farlo, poi un po' lo schifo, un po' il ritegno, anche per questa persona, che ti sporca il marciapiede, vuoi niente, ma è pur sempre una donna, un essere umano. Che vuoi fare? E non l'ho fatto. Ora quasi mi pento, che sarebbe stato un bel filmatino seguirla, no? E vedere le tracce che lasciava. Ho avuto questo ritegno e non lo so, schifo sì, misto a rispetto per la natura, perché questa è natura. Quando le donne non portavano le mutande, perché le donne non portavano le mutande le portò a Parigi Caterina de' Medici, da Firenze. E cosa, insomma, cosa, come facevano? Sanciavano le mutande, tutto via, tutto fuori. Se no che ora siamo in una civiltà diversa, in cui nessuno ti vieta di andare in giro senza mutande, chi ti dice nulla? È roba tua. Però in queste occasioni forse è meglio, capito? Una piccola protezione, un pannolino, qualche cosa da mettersi, no, no. E cioè, poverina, ma sai, era stata presa di sorpresa, magari era arrivato e non... è arrivato. E non. Ma, cioè, capisco uno che sta comodo, una donna sta comoda, quelle sottanone, senza mutande può pisciare, non gli pare, no? Anche mentre cammina, tutto lungo le gambe. Proprio una, cioè una pulizia incredibile, un'igiene, ci vorrebbe l'ufficio di igiene certe volte, per ogni singola di quelle persone. Però volevo raccontarvi questo perché, passando poi, il giorno dopo, mi sembra, o due giorni dopo, c'erano ancora le tracce, queste gocciolone, queste goccioline, ti goccioline, tu, ti, tu. Che devo fare più che testimoniare una cosa del genere? Si può obbligare queste persone a portare le mutande? A quanto pare non si può obbligarle a niente. A niente. Perché poi tanto ora vengono fuori quelli che mi tacciano di razzismo, solite cose. Però ragazzi, insomma, se lo facesse una delle nostre donne... E quelle non sono le nostre donne, appartengono a un altro mondo, evidentemente. Ma le nostre donne hanno molto ritegno di queste cose. E anche, come dire, un po' di... insomma, no. Per sé e per gli altri. Ma invece ho notato in questi giorni, quando ho fatto delle foto all'interno della loggia del Bigallo, tutta piena di zozzure, di cose sporche, di abiti orribili, sporchi, puzzolenti, tutto. E poi lì accanto c'è sempre un gruppetto di queste donne zingare, le cose si possono ricondurre l'una all'altra, no? Bivaccano lì, c'è quella grassola che si butta così. Questo accade davanti al Duomo. La loggia del Bigallo è davanti al Duomo e al Battistero. Sono ripassato oggi. Domani probabilmente metterò due foto a confronto, casi risolti. Fino a quando non si sa, perché ovviamente va a sapere tu, però la loggia l'hanno ripulita tutta. Ebbene, ho mandato due fotografie di seguito a Matteo Renzi, ho detto, ma dopo la prima, ma dovevano correre subito a ripulire, poi che ci vorrà? Basta levare di mezzo quella poca roba che quella loggettina è piccola. È un quadratino lì dentro, che basta poca roba e diventa un immondezzaio. C'è bisogno di... basta pochissimo per pulirla. si sta a pulire la città, le parti dove passa la gente, se no lì c'è un cancellino ed è chiuso, praticamente al di là, a parte si può scavalcare volendo facilmente, no? Probabilmente la notte ci vanno a dormire. La loggetta, pensate, così storica, così bella, ma è di lusso. Però oggi l'ho trovata completamente ripulita. E doveva essere molto che non la pulivano. Quindi sono convinto, anzi sicuro che le mie segnalazioni sono andate a buon fine. Però fino a quando? Perché pur essendo ripulita, come vedrete nella foto che pubblicherò domani su Facebook, un'altra cosina ce l'ha buttata nel frattempo. Un sacchettino tutto, qualcosa c'era. Però era ripulita di tutte le cose, solette di scarpe, fogli, giacchetti, golf, orribili, tutti sporchi, cose così. Però comunque la segnalazione è andata a buon fine. Però cosa sto vedendo io in questo periodo? Sto vedendo sempre più persone che chiedono l'elemosina. È aumentato, se è possibile, il numero di queste persone. Sono disposte tutte in un raggio, tutte intorno al Duomo. Tutte intorno al Duomo, perché è lì il punto dove c'è la maggior affluenza delle persone. Ma non vi sembra uno schifo? Ci sono quelli che sono alla fisarmonica, che sono poi gli uomini e le donne, anche loro sono alla fisarmonica. Sì, sì, sono tutti dislocati nei punti chiave. E io oggi che sono passato davanti al Duomo ho visto una turista che era seduta sugli scalini del Duomo che stava tirando fuori un sacco di soldi da dare a una zingara. Io gli ho detto non glieli dia, gli ho fatto. La zingara si è voltata, mi ha trafitto con lo sguardo e poi gliel'ha dati. Sentivo tintinare, cioè, avrà dato 5 o 6 euro come minimo. Ora, voglio dire, finché gliele daranno queste monete, questi non si scollano da lì. I turisti sono buoni. Ti danno, ti dicono, guarda, a Firenze come sono ridotti. Ti chiedono l'elemosina sul sagrato del Duomo. Queste povere donne, diamogli i soldi, però quando tornano a casa dicono, com'è Firenze? Ah, bella, bellissima, però che sporcizia, però devono essere dei pezzenti, perché c'è gente che chiede elemosina da tutte le parti, tutti dislocati dovunque. E io non so, lo so benissimo che i vigili dicono, noi non possiamo farci niente, noi non siamo comandati per fare questo, loro non commettono un reato. Però li vediamo a coppie, i vigili che camminano. Io oggi ho visto, in via Calzaioli, perché mi sono fatto un bel giro, 3 coppie di vigili urbani, a coppie sempre, nell'arco di 50 metri, ma era dire molto, Poi si incontrano, salutano, fra loro. Passano davanti a questo schifo di persone che chiedono l'elemosina, niente. Cioè questi non hanno nemmeno più paura, niente, stanno lì tranquilli. E non si può fare niente, a quanto pare. Questo è un attentato al decoro di Firenze. Chiunque fosse a fare questo accattonaggio, diciamo selvaggio, perché veramente c'è quelle che stanno ferme, quelle che si muovono e vanno da tutti, anche insistentemente, tutti hanno 3 bambini, sempre uguale, e c'è gente che gli dà soldi, questo è il problema. Andrebbe sistemata questa situazione, Firenze, rizzati, perché io la vedo male. Questa città, finché sarà così, non ce l'ho con i poveri, sono un povero anch'io, è un'altra cosa, si può essere poveri decorosamente, senza andare a rompere, né soprattutto sporcare, questo sinceramente Perché chi sporca dovrebbe essere sanzionato, no? Queste non hanno problemi a buttare le cose qua e là, a sporcare. Essendo sporchissime loro, e perdono le mestruazioni per la strada, sono sanzionabili di per se stesse, solo perché passano per la strada. Cioè, perché poi le malattie, no, no. Il fatto è che loro hanno gli anticorpi, sono abituati fin da bambini e bambine, sono abituati ai campi nomadi, a vivere per strada, hanno sviluppato quegli anticorpi che possono fare quello di fare, che via, niente, cioè, capito, sono ormai fortificati, e noi no, noi si vive nella bambagia, e noi siamo tutti vestitini, copertini, insomma, pulitini, ci si lava, si fa il bidet, si mette sì, anche gli assorbenti, tutto, cioè ci si cambia le mutande, si portano le mutande, no? E tutte queste cose qui, e quindi noi siamo esposti, non siamo abituati, poverini, siamo troppo deboli. Io scherzo anche su di noi, ovviamente, però è così, ragazzi, cioè, insomma, bisognerebbe prendere in mano un po' la situazione, e questa situazione non... mi sfugge il perché non si voglia prendere in mano veramente questa situazione. Allora, magari se ne parla, tanto ognuno potrà intervenire come vuole e proporre quello che vuole al meeting fondativo di Firenze Rizzati dopodomani, che sarebbe Roma all'altro, che sarebbe venerdì, il 19 novembre. È così, qualsiasi cosa, perché, sai, è possibile operare sulle cose, ma operare anche sulle persone. Certo, sulle persone bisogna andarsi piano, operare in modo adeguato. Non fare operazioni, chirurgie, no, ecco. Operare. Firenze è fatta di tante cose e due cose in particolare. Cose e persone. Come tutte le città, pietre, per esempio, e persone. Le pietre sono importanti a volte più delle persone. Le persone passano. Le pietre restano, almeno per un bel po'. Noi passiamo, tutto quello che vediamo, quasi tutto quello che noi vediamo passando ci sopravviverà. Quasi tutto, se non tutto, le cose. Quindi saranno importanti. Dovremmo lasciare a quelli che vengono dopo una città vivibile, o si deve andare sempre a peggiorare? Perché tanto siamo abituati a peggiorare. Peggioramento ormai è nell'aria, nelle cose, cioè, come tutto aumenta normalmente, l'inflazione c'è 0,2 su base mensile, vabbè, certo, sì, non ci si fa né qua né là, tanto è normale, ma dicessero in meno, sempre in più, quindi abituati a prenderlo nel culo, cioè, noi glielo mostriamo proprio, ci mettiamo a pecorina, perché tanto... E questo è l'errore che facciamo, per il quale ci troviamo in queste condizioni. Una città che non è bella. Ah sì, no, vabbè, è bellissima negli interni dei musei, nei monumenti, da un certo punto in su, guardando, ma da un certo punto in giù. Ma voi siete stati in Via delle Brache? Siete stati in Via delle Brache, eh? O no? Ma io non so se siete stati, che è un vicolo bellino, ci sono gli sporti che vengono in fuori, tutto scritto da tutte le parti, macchine dove c'è scritto pedonale, tutte dentro, con le ruote sul marciapiede perché è troppo stretto. Ma perché? Perché? Perché poi... Insomma, mi è fatta un'attenzione a uno perché magari ha messo la macchina nel posto dei motorini. I motorini sono dappertutto, anche dove non devono stare. E allora perché fai, vuoi sanzionare me perché non ho trovato posto, perché quel motorino là sta in un punto che impedisce a due macchine di mettersi, per dire. O quel motorino là c'ha un dietro, un portabagagli talmente sporgente che ti arriva fino al muro, perché il marciapiede è stretto e non passa nessuno. Nessun pedone passa. Però se io metto la macchina al posto dei motorini, arrivano. Assetati di sangue. Ti fanno un'altra pensione, per dire. Io, insomma, ho avuto le contravenzioni, le mie le ho sempre pagate, quasi sempre, no, sempre. però non li invidio, perché è un lavoro duro, quello del vigile urbano. Quasi mi commuovo pensando al vigile urbano. Che prende gli accidenti da tutti, poi Romo, e poi la donna anche. Ma quanti sono quelli che dicono le vigilesse sono quelle peggio, sono peggio dei vigili? Non lo posso sentire, non li posso sentire questi discorsi. Perché c'è persone che fanno il loro lavoro, che fanno del bene alla città, perché puniscono i cattivi. Ecco, e quindi trattano male, tutti, loro vanno a casa, sanno di essersi beccato un sacco di accidenti da tutte le persone, gli vaffanculo da tutte le persone che non meritavano. Io non sopporto queste cose, io non farei mai quel lavoro lì, no, mai, mai, non vorrei fare il lavoro lì, no. No, non è possibile. Cattivi siete. Scusate il momento di coinvolgimento emotivo che mi ha portato addirittura a piangere di fronte alla telecamera, cosa che non è il mio solito fare. Sono molto confuso e felice. No, ora, sai che l'attore riesce a piangere davvero. L'attore, se fa una parte in cui deve piangere, l'attore e l'attrice, se un vero attore e una vera attrice riesce a piangere veramente perché si immerge nella parte. Io un po' l'occhio lucido l'ho avuto. vabbè. Sì, però ci vuole anche la rovina, gli mettono dentro, sì. Sono belle poppe, vero? Le ciocce sono... Quali ciocce? Ah, lo sai che fra qualche giorno devo andare a presentare in una libreria un libro sulle tette? Sì, di una scrittrice che ha scritto un libro, poi ve ne parlerò. Sì, quindi devo prepararmi. Le ciocce sono due, più raramente tre, le ciondolano a volte insino sui bidet. Tu fa una saponage, giù nella satanà, tu scopri che corbezzoli, tutti lavi anche a pezzoli. Pom pom, pom pom, pom pom, pom pom, pom pom. Dai, sì. Una strofetta che non avevo cantato ieri. Le ciocce sono dure, le ciocce sono molli, e tu le leccheresti come francobolli. La donna se ne accorge e sempre più le sporge, sui viso te le sbatte e t'affoghi dentro il latte. Le ciocce, le son sode come l'occhio, davvero molto più spesso, le son mece come il lesso. Le ciocce, tu ci puoi giocare a bocce, fatta appunto pure a palla, le ti tenga sempre a galla, naturale silicone, viva viva le cioccione. Le ciocce. sciocce, le sciocce, le sciocce. No, 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 un giorno la farò tutta intera. E non è scuso la presentazione di questo libro, io non mi porti la chitarra e la faccia in questa libreria. Madonna, sarà la mia libreria, sono tutte persone serie in libreria, eh? Si parla di ciò c'è pom pom, senti là, sarebbe canzo, però, sarebbe canzifero. Cioè, finalmente tocco un po' di ciocce, eh? Non toccare tante, ragazzi, non toccare tante. Le sciocce di sera son meglio che le sciocce di mattina, e invece il pomeriggio son sciocce sempre peggio. Le sciocce che ti invadono il viso, ti stampano sulla bocca un sorriso, ma quando la lingua tiri fuori, le ciocce si chiudono e son dolori. Dipende se le ciocce sono grosse. Questa la sto facendo in questo momento, no? La sto creando, la sto inventando, la sto improvvisando. Le ciocce che non sono tanto grosse, se la donna si muove han poche scosse, non ballano punto, però rimangono attaccate, lo so. E tu gliele tocchi e dici che piccoline, sono veramente due belle sciocine. Poi tu scendi a toccar la cicala e tu ci trovi du belle palline. Ecco perché c'aveva le cioccine, perché c'aveva anche le palline, e sopra le palline c'era il billo che faceva cri cri, sembrava un grillo. E tu dicevi, ho sbagliato bestia, volevo la cicala, non il grillo. Ma già che ci sono, mi importa una sega. Non so dove andare, non c'ho un'altra, e bisogna e faccia grillo cicala. Mettiti giù brutta maiala, la triste storia finisce così. Fu gradevole quel venerdì e da quel giorno testardo come un mulo. Incominciai a prenderlo nel culo. Un occhio, se non mi è diventato finocchio. Ecco, basta. Abbiamo improvvisato abbastanza. Eh sì, dai. Ora mi è preso così, cioè praticamente questo andazzo di puntata, no? Invece di parlare basta, intramezzo, ecco, con delle cantafine assurde, come dire, cioè improvvisate, che vengono così come vengono, che forse il superlo è quello, le canzonerchie e le serenatiche, è la stessa cosa delle serenatiche, cioè improvvisare, assolutamente senza sapere cosa dirai, cosa canterai, come sarà anche il motivo di questa canzone che ti porta dietro attraverso gli accordi, cioè l'armonia, poi spesso viene anche la melodia, la melodoni, la melobrutti dai finestroni. Si diceva una volta, ma oggi si dice la melodia, lemme, perché c'è lo studio LM, no, questo non me l'aspettavo, trovare una rima migliore, no? Con lo studio LM, trovare una rima, adesso presento le mie due gemme, Antonio e Chiara dello studio LM, ora sì, che gemme, come diceva Cornelia, la madre dei Gracchi, ecco i miei gioielli, diceva dei Gracchi, ed erano Gracchi forte, ma loro non erano Gracchi, questi invece sono gioielli veri, sono, ma Antonio e Chiara, cioè, ma senti questi nomi, Sant'Antonio, Santa Chiara, loro non sono santi, non saranno certo santi, ma i loro santi, Sant'Antonio da Padova, quello con i bambini in mano, Santa Chiara, è quella degli occhi? No, quella è Santa Lucia, mi sbaglio sempre, fra Santa Lucia e Santa Chiara. Santa Chiara è quella di San Francesco? Quale San Francesco? San Francesco d'Assisi e Santa Chiara? È un po' importante, ma che scherzi davvero? Ma a una nera potrebbe mettere il nome Chiara? Perché no? C'era una che si chiamava Nera, un nome di battesimo, anzi Nera, era una scrittrice, Nera si faceva chiamare, con due E, forse Nera di pronuncia, ma noi dobbiamo parlare dello studio LM, è la nostra fede ormai, noi non possiamo credere a falsi dei, no, via, va de retro Satana! I falsi dei, i diavoli che ti vogliono fregare sugli immobili, tutti ti vogliono fregare sugli immobili, tutti, Munch, l'urlo, non si dice il grido, si è l'urlo, non il grido, l'urlo. Allora, come dire, è pieno di furbini nel campo immobiliare. Perché non si parla di noccioline, tu vai a comprare noccioline, capito? No, tu vai a comprare una casa, tu vai a vendere una casa, cioè la fregatura è dietro l'angolo, io non la vedo, la vedo già attraverso il muro, è lì che mi aspetta. E allora? Alma, studio LM, guarda, studio LM, cioè basta questo nome, ti si aprono tutte le porte, non trovi più porte chiuse. Tu passi per la porta principale sopra un tappeto rosso che viene srotolato dagli altri. Ti diranno, venga, lei, questo è un cliente dello studio LM, va trattato bene. Ma che scherzi davvero, va trattato bene sto io. Ma sì, sennò quelli sono furbi, non ci fanno fare le furbate a noi, capito? Loro non le fanno fare le furbate nei vostri confronti. Quindi, cioè, io vi dico queste cose, e vi dico perché non lo so, io non lo so, io sono sicuro che sia così, perché le cose le sento, non ho avuto modo di conoscerli, non ho avuto modo di constatare de visu o brevi manu, premi mano, eccetera. De visu sì, però, de visu. Orribile visu! Che non vuol dire il viso, non vuol dire il viso. No. Orribile a vedersi, orribile viso, quindi de viso vuol dire vedendole. Io non li conosco, io so di queste cose, abbiamo avuto gli scambi epistolari, cioè sono persone che mi hanno dato subito l'impressione della serietà e della onestà. Ora questo però, attenzione, vi deve portare ancora di più che se li conoscessi a credermi. Perché se io li conoscessi potrei essere fuorviato da una sorta d'amicizia, da una sorta di complicità, sai, fra persone che si conoscono, e magari sarei portato a dirvi cose che non sono vere. Ma le mie sensazioni, che si sono sempre rivelate perfettamente vere sulle persone, quando certi dicevano «Oh, questo è bravo, questo è buono», cioè, «No, a me quello non mi piace». Quella persona non mi piace, alla fine è venuto fuori che era cattivo, che non doveva piacere nemmeno agli altri, però sai com'è? Le sensazioni che ho sulle persone, di solito, devo dire di solito, sono esatte. Quindi, nel bene e nel male, quindi, la sensazione che ho avuto sullo studio dell'EM, che poi io derivo queste sensazioni anche da certe sfumature che forse non si colgono, ma io le colgo. Questa mia impressione è buona, ottima. Quindi io non sono sensitivo, ma sento gli altri. Ho una carriera più che venticinquennale di telefonate alla gente, una carriera di studio dei caratteri umani. Il sondazzo è stato una grandissima scuola. Io potrei essere incoronato honoris causa, come, che ne so, si può dire laureato, sì, il lauro psicologia, che ne so, cose così. Datemi a sto honoris causa, aspetto come le ho 60, io ho la terza media, capito? Perché? Perché io ormai conosco, se una persona, anche se non ha fatto niente, però mi ha dato una cattiva impressione, io questa persona la scarto, non mi piace, lo dico fin dall'inizio, non mi piace, guarda, non mi piace, e se sono costretto a fare qualcosa con questa persona, è successo, ho lavorato con delle persone che non mi piacevano, questo purtroppo a volte, come si fa? Però alla fine è sempre venuto fuori quello che io pensavo. Chissà cosa viene fuori di me, non lo so, da parte degli altri. In ogni caso, io sento anche le sensazioni positive. E questo non perché è uno sponsor, perché non è quello. Perché se avesse pagato milioni di euro, forse allora avreste ragione, farei un monumento, no, capite? Ma mi piace parlarne, perché io sento che mi danno delle vibrazioni giuste. Quindi oggi ho impostato la mia pubblicità dello studio LM su questo fattore, non su ricordarvi quello che fanno, perché fanno tutto intorno al problema casa. Perché è un problema, è una bella cosa la casa, però è un problema, molto spesso hai dei problemi insormontabili e hai bisogno di qualcuno che sappia e che non ti prenda in giro, ecco, che non faccia gli affari suoi e basta, o di qualcun altro addirittura. Bene, lo studio LM, io sento che ti dà queste garanzie, poi un giorno li conosceremo, ma intanto sarà bene che voi contattiate lo studio LM, per esempio su Facebook, studio LM amministrazioni condominiali, oppure al numero telefonico 0574 18 23 865, oppure sul sito web www.studiolm.it. Insomma, c'è un sacco di roba, c'è un sacco di possibilità, cioè non potete sbagliare, stanno a Prato, vabbè, stanno a Prato, in via Agnoletti 7, vabbè, in via Agnoletti 7, contrada di via Bologna, sì, quella lì, quella lì, quella lì. E allora, ecco questo. Prendete un appuntamento, se avete bisogno, se no consigliatelo a un amico che ha bisogno. È il simbolo dell'apertura, perché ha un servizio anche agli stranieri, assistenza agli stranieri. Cosa vogliamo, ragazzi, di più? E oggi se si lavora agli stranieri si fa un casino. Bisogna per forza, ma specialmente a Prato, dice. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, io voglio cercare di trasmettervi questa fiducia che io provo così, a scatola chiusa, però, perché io sono sincero, non posso mica dire, ah sì, ho provato, anch'io ho avuto un problema e l'ho risolto grazie alla sorella M. No, no, sono sincero, dico le cose come stanno, sarebbe stupido inventarsi cose non vere. Però se vi dico questo non è perché lo sponsor deve essere per forza magnificato, perché io sento questa vibrazione e so di non essere smentito. E anche voi, studio LM, rigate dritti, No, se no poi mi sputtano io, ho una sensazione buona. No, ma di sicuro, tranquilli. Allora, studio LM, mi raccomando, le cose ve le ho dette. E oggi guarda, non faccio nemmeno, no, non lo faccio, perché oggi ho basato la mia pubblicità sul ragionamento pacato, sul ragionamento di fiducia e di stima. Basta, l'ho detta. L'ho detta perché non amo ripetermi sempre con le stesse cose. Ogni volta diverso. Ogni volta così. Come facendo all'amore, no? Dai. Ma tu parli sempre di sesso. Ma scusa, vedi, c'ho il gipetto di fuori, no? Vedi? Allora, golfino, eh? Va bene. No, ora non dico, ce lo facciamo sempre uguale, vabbè, parlo sempre uguale, ce lo facciamo sempre diverso, vabbè, per quanto diverso tu possa fare, l'è sempre la cosa lì, perché se tu guardi i film di porno, no? Ti guardi, vai su YouPorn e ti vedi i film porno, tutto grafico, ti diverti, no? Ma oh, che divertimento, madonna, pazzesca. Una noia pazzesca, perché fanno sempre le stesse cose. Che gira e rigira, te possono rigirare da una parte o dall'altra, ed è sempre la stessa roba. Sì, vabbè, le variazioni, la mucchiata, però, e siamo lì. Cioè una noia tremenda, anche perché sono loro che lo fanno, non sei tu. Tu stai a guardare come un fesso, un fesso, cose hanno fatto gli altri. Eppure l'industria del porno è in espansione. Ho visto un pezzetto di Matrix ieri sera, tornando a casa, parlavano appunto di sesso, di porno, c'erano i porno attori. Hanno detto che, no, ci si crede, che Rocco Siffredi, basta che dia la mano a una donna, gli si rizza subito. Ha subito un'erezione, hanno detto. Immediatamente, automaticamente. È una bestia. Perché le bestie hanno queste sensazioni. Non i cristiani, come dire. Non le persone, gli esseri umani. Le bestie. L'avete mai viste accoppiarsi le bestie? Certo. Il maschio va sopra la femmina, sempre da dietro. E automaticamente tra. Io mi divertii una volta in un povero zoo, insomma, tanto, sai. Prevo due, non so se erano stambecchi, daini, cervidi, insomma, cervi, insomma di quel tipo lì. E il maschio aveva questa voglia, andava sopra così, sopra la femmina. Tutte le volte la femmina sa com'è, un po' fa la ritrosa, no? Si scansa, va un po' più in là, tanto lo sa che prima o poi glielo mette, ma insomma. gioco, una specie di... Tutte le volte che lui saliva su, fro, gli veniva a fare, non riusciva mai. Poi si buttava sopra, zoom, poi veniva giù, giù, poi sopra, zoom, e giù, 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 giù. Cioè, ma guarda, che automatismo, che noi si fa tanto, perché noi abbiamo un altro tipo di problema, no? Problema mentale. Eh sì, fa tanto nell'uomo, fa tanto per l'erezione. Cioè, praticamente, il pensiero, il pensare a qualcosa, ti può anche aiutare certe volte, ma altre volte no. Quindi, l'essere un po' emozionato per, che so, la prima volta con una, hai paura di fare brutta figura, cioè, sono quelle cose lì. Cioè, gli animali non ce l'hanno queste fisime, ce l'abbiamo noi. Quindi la defiance nostra dipende dal fatto che noi abbiamo un cervello che ragiona. È semplice. Perché loro invece hanno l'istinto che li porta a fare quelle cose. Tutte le volte che ci provano si inizia sempre. Sempre. Cioè non c'è problema. Non gli frega nulla nemmeno se c'è la gente a guardare. Niente. È automatico. È meraviglioso, no? È fantastico. Non hanno problemi sessuali gli animali. E noi invece, Viagra, queste cose qui che ti fanno male anche alla, cioè, il polpettone, ti fanno venire il polpettone. Il sangue va tutto lì e ci sta per ore e ore e ore alla fine, anzi, no, dico, la mia tanto. Corpi cavernosi, io mi immagino così, i corpi, siamo i corpi cavernosi, no? E quindi è una cosa ben diversa. La natura ci ha fatti così. Noi pensiamo. Gli animali pensano di giusto. Quando c'è da trombare, trombano. Magari alcuni ci stanno, un attimo, no? Il toro, pum pum, bene fatto, come farà poveraccio, cioè insomma, è un po' la roba. Mentre altri animali stanno attaccati, guarda le farfalline, stanno attaccati, volano attaccate, no? È bellissimo, è la natura che si riproduce di suo, senza bisogno di passare attraverso il cervello, è fantastico, è fantastico. Noi invece, madonna, devo stare attento, devo fare il bidet per Benino, e poi, aspetta, quante paure, perché tutto questo deriva da paura, semplicemente da paura, si ha paura del sesso, lo si vuole, poi, ovviamente, succede di solito quando sono i primi approcci con una persona, oppure i primi in assoluto, la prima volta. Oh, che te le immagini, chissà come, lo sai, dov'è, perché, vabbè. E questo se era partito dal discorso, lo facciamo sempre diverso, e poi ho detto, ma in fondo è sempre la stessa cosa. Credo che alla fine... quello che vale in questi casi sia la cosa che fa la differenza, e cioè il sentimento. Il sentimento reciproco, possibilmente, fa in modo che l'unione comunque vada, cioè può essere una volta esaltante, una volta meno, cioè dipende da come riesce, da come... Però se c'è un'unione, una bella unione anche sentimentale, qui mi asca tutto, anche sentimentale, effettivamente si passa sopra anche alla possibile defiance, al momento di meno voglia di lei o di lui, insomma, cioè a quel punto lì non hai più l'ansia della prestazione, perché c'è l'amore. Quella è un'altra cosa, e quello è di più. Cioè, è molto preferibile fare l'amore magari anche sempre con la stessa persona, se c'è l'amore, se c'è una consuetudine e anche una complicità, un qualcosa che insomma ti accomuna veramente a quella persona. E altrimenti insomma diventano spesso delle cose meccaniche come quelle che tu vedi in quei filmini, no? Di cui si parlava prima, che vanno tanto, perché gli uomini sono segaioli, perché alla fine è tutto lì, no? Perché gli animali non si servirebbero mai di filmini porno, di altri animali che fanno, non gliene frega niente, loro fanno e basta. Noi, avendo il cervello basato, ovviamente stiamo a guardare cosa fanno gli altri in tutte le situazioni e ce lo afferriamo con la mano. E cominciamo a pensare di esserci noi lì, non so. Ma siamo veramente bischeri, no? E per questo tipo di cose c'è gente che ci spende soldi su soldi, su soldi, su soldi, su soldi. Soldi, 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 soldi. Soldi, 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 soldi. È incredibile, ma è così. Del resto, l'uomo è guardone, qualche donna, forse, sì, un po' feticista a volte. No, dipende, dalle consuetudini. Cioè, sai, spesso è l'imprinting sessuale che ti dà il là. Eh sì, cioè l'inizio, la consuetudine iniziale, poi queste cose le vuoi rifare spesso simili, perché ti sono rimaste dentro, l'imprinting. L'imprinting è una gran cosa, spesso anche dannosa, anche sbagliata, però esiste. L'imprinting che, insomma, può essere nelle persone, ma normalmente lo vediamo nelle papere, no? Nelle papere. È classico il caso di Lorenz, Conrad Lorenz, il grande etologo ormai scomparso. Lui era la mamma di tante occhette, papere, oche. Sì, perché la prima cosa che vedono appena escono dall'uovo è la mamma. Quindi se vedono l'uomo, lo seguono, tutto in fila, perché quella è la mamma. Lui nuota nell'acqua e loro vanno dietro a lui, perché è la prima cosa che hanno visto. Sono proprio sceme, le oche, proprio delle oche, no? È evidente. In un certo senso però succede anche a noi per tanti casi. Abbiamo un imprinting, di vari tipi di imprinting, anche quello sessuale, che ci segna, ecco, abbastanza nella vita. Ci sono persone che hanno avuto delle consuetudini da giovanissime e poi non se ne scrollano più di dosso. E a volte, ecco, nascono anche perché noi, sempre a differenza degli animali, abbiamo le perversioni. Se uno è stato da piccolo, da giovane, vittima di un pedofilo, di qualcuno che se l'è fatto, se l'è inculato, se l'è fatto, da grande farà le stesse cose, con molta probabilità, non sempre, ma in qualche modo anche lui sarà segnato da queste esperienze. Quindi noi siamo proprio bacati, niccapo. Cerchiamo di comportarsi bene, ragazzi, perché qui non va bene. No, però insomma, sono riflessioni che si fanno e alla fine io torno sempre lì. Non è la prima volta in questi giorni che torno su questo argomento, cioè che alla fine sia meglio che ci siano le due cose insieme, il sesso, sì, il piacere, ma anche l'amore. Altrimenti diventa lo squallore dei film porno, diventa un esercizio ginnico, un orgasmo fine a se stesso. Non è più un ti amo, ma un ti trombo e basta. È ben diverso. Beh, figliuoli, sono diventato troppo buono. Predico l'amore addirittura. Ma un po' di odio? Si possono unire sessualmente due persone che si odiano? Sì? Certo. Come no? Certo. Perché no? Sono dei casi anche famosissimi, dei re e delle regine. Il re aveva le favorite e tutto il resto, però ha fatto fare un monte di figlioli alla regina. Vuol dire che è niente da, veramente, per dire. In effetti ci sono casi in cui per quel momento, per quell'atto, se c'è un'attrazione, diciamo, momentanea o insomma consuetudine antica di far l'amore con quella persona, lo fai anche se non ci stai più insieme, lo rincontri, ma non va bene, sono cose da farsi, no? Però fanno lo stesso. Poi dopo si cominciano a tirare i piatti dietro, cioè, capito? Però sono tanti casi in cui persone che non si amano, non solo non si amano, si odiano, però hanno dei rapporti sessuali ugualmente, perché la voglia, il sesso. E poi, quando uno viene lasciato, va e ammazza la moglie che l'ha lasciato, l'ammazza la compagna, ammazza anche i figli che hanno avuto, e poi rivolge l'arma contro se stesso. E ultimamente c'è stato un caso, vero? Un cacciatore col fucile ha fatto una strage e si è ammazzato. Un fucile, credo, addirittura detenuto illegalmente. È roba di questi giorni. Complimenti vivissimi. Bene. Uno, hanno detto anche che ultimamente sono morti parecchi cacciatori. Sì. Davvero. Un numero un po' esagerato rispetto ad altri periodi. O come mai? La caccia va abolita. Perché? Si parlava prima di animali. L'amore non è solo fra uomo e donna, uomo, donna, donna, fra esseri umani. L'amore è anche fra uomo e animali. Non l'amore sesso, se no si va a Sardegna. Beh, zitta tu, no? Per il cacciaio, la pizzicheria, la pecora verde. No, certo. È una pecora, la bianchina. Devo sempre trombare, mi dice tromba. E ora non ho da fare. Beh, zitta tu. È un mio personaggio del sondazzo, vabbè. E non quel tipo d'amore, insomma, non so nemmeno immaginarlo, ecco, sinceramente. Però vanno amati gli animali e lasciati in pace, liberi, non uccisi. Ho letto un articolo che dice la caccia bisogna abolirla perché muoiono troppi cacciatori. No, ma perché muoiono troppi animali! Ma guardate, che le bestie poi siamo noi, in quel caso. Io ho scritto una canzone, ma non ve la faccio sentire, sulla caccia, contro la caccia. Prima o poi io vorrei tanto che qualcuno la cantasse, non io, qualcun altro. Ma non credo che nessuno avrebbe il coraggio di cantarla. Perché a un certo punto dice che il cacciatore si deve mettere il fucile nel culo. E come si può un cantante può mettersi contro questa lobby, diciamo così, dei cacciatori? Qui in Toscana poi, qua figurati. Però me la custodisco gelosamente da anni ed è bellissima. Vi assicuro, no, non perché ho scritto io, ma è bellissima. Triste, bella, poetica e anche cruda. Vi ho detto solamente un'espressione, ecco, che è quella più pesante che c'è nella canzone, ma chissà, mi piacerebbe un giorno che qualcuno però non l'ho mai fatta sentire a nessuno. Questo è bello, uno fa le cose, dice, ah, io ho fatto una canzone, che bella, ho scritto un romanzo meraviglioso, vorrei tanto che prima o poi uscisse, però ce l'hai mandata agli editori, no, la canzone l'ha fatta sentire a qualcuno, no. E allora come cazzo possono fare, dice, è tanto bella, farla sentire, farle leggere le cose, farle vedere, faccio dei quadri bellissimi, guarda, c'ho tutti i quadri nella mia camera, dipingo, cioè, sì, le fate vedere a qualche esperto, qualche mercante d'arte, ti fanno una mostra, no. Allora scusa, c'è un vinco mai al Superenalotto, Madonna buona, ma ha giocato? No, mai. Ma allora che cazzo, sono anche lì. Capito? Infatti io in questo caso sono uno di quelli che ho scritto una canzone che per me è bellissima, che parla di questo argomento, il cacciatore, l'uccellino, eccetera, e non l'ho mai fatta sentire a nessuno. A questo punto dice, ma non fatta sentire a nessuno, scusa, allora sei scemo, cosa speri? Niente, non lo so, un giorno mi deciderò. Aspetta, sono ancora giovane, aspetto gli 80 anni e poi tanto ci manca mia tanto, no? Sì, sì, prendiamo la chitarra, eh. No, non faccio quella, no. Quella è una cosa seria, no? È una cosa seria, una cosa seria. Che si potrebbe fare? Tra gli avvenimenti di questi giorni, qual è quello che mi ha colpito di più? Sinceramente, se devo pensarci bene, niente mi ha colpito. Però c'è questa figura che si sta imponendo adesso, sta cercando di sparare le sue pallottole, i suoi colpi, di giocare le sue carte prima che sia troppo tardi, e anche per motivi di età questa persona venga rottamata. Questa persona potrebbe chiamarsi Gianfranco, e dico i nomi fini perché è un pezzo che se ne sta dietro le quinte. Qualche volta ministro anche degli esteri è stato, sì, Presidente della Camera, però senza un impegno proprio di quelli importanti e insomma dirompenti. Ora è uscito, evidentemente allo scoperto, dopo aver fatto un sacco di marce indietro, e io credo che le marce indietro siano utili. La macchina senza marce indietro come farebbe ad andare a uscire da certe situazioni, a parcheggiare? È importantissima marcia indietro, ma per un politico forse meno. Prima dicevi che tuo figlio non l'avresti mai mandato da un gay, un insegnante gay. Ora invece tutti sono accettati da te. I finocchi, i musulmani e gli ebrei ci portano una sega anche se ero fascista. Sono diventato comunista. Sono diventato comunista. E la destra dice, ma questo qui che fa? Ma perché prima faceva eia alala, pizzi il naso, e ora invece si mette la kippah, che è il cappellino degli ebrei. Cosa gli farei? se ne trovo uno vivo, ci faccio pure il detersivo, canzonaccia da non cantar, ma noi ragazzi cattivi si cantava sì, con 24.000 ebrei, quanto sapone ci farei, brutta brutta non si dice il sapone, non si fa. Ora finì, altro che sapone, il sapone lo fa, Fini fa i saponi con Berlusconi. Fini fa i saponi con Berlusconi. Berlusconi invece dice no. Io le dimissioni non le do, io chiedo la fiducia è una cosa seria, tanto non morirò mai in miseria, e se la fiducia non mi date, brutto branco di coglioni, sai che dice Berlusconi? Andiamo alle elezioni e si vedrà, si vedrà. E Fini che fa? E Fini che fa? E Fini aspetta il suo turno e si lava in un albergo diurno. E Fini aspetta che Berlusconi cada. Comunque vada, un posto per lui ci sarà. Arriva Matteo Renzi e ci si mette là. Presidente del Consiglio, non era sindaco di Firenze.
Ah, certo, la morta, la morta. Ora Matteo è salito al Colosseo e domani forse lo trovi all'Eliseo, presidente dei francesi.
Sì, e via.
Che bagianate tu racconti? Ma nemmeno Hani, guarda, presidente degli americani. Però peccato che non sia nato negli Stati Uniti, Matteo. Perché è nato a Rignano, non può fare il presidente degli USA. Ah, scarogna! Deve passare la mano, magari andrà a Palazzo Madama e lascia stare, lascerà stare Obama. Ah, e Fini che fa? E Fini che fa? E Fini che fa? Fini fa la pasta, tu lo sapevi? Via, benvenuto, sì, dai. Mi piace buttare là quello che viene. Proprio, guarda, che facendo questa cosa qua si libera talmente la mente, no? Si libera, non pensi a niente, solamente alla ricerca delle parole che devi dire, insomma. Tutto il resto sparisce, no? A volte mi viene anche di chiudere gli occhi perché mi immergo in un altro mondo, il mondo della ricerca verbale, e quindi poi la musica non importa, gli accordi sono quelli, non c'è bisogno di fare dei capolavori, no? Certo, no, ma come? Oggi non sono le 23:23 ma le 23:24, o che sistema? E Fini che fa? Questo mi è rimasto a me. E Fini che fa? Non lo so. Fa la pasta Fini, già esiste, esiste. Ah, no, esiste. Allora, se no. A questo punto, sai, è l'ora. Già ancora, già 25, già, come passi il tempo, ragazzi. Bene, anche oggi siamo stati insieme, devo dire, ganzamente. Devo dire che dalla puntata di ieri è questo nuovo corso, no, di queste puntate di TeleG, inoltre verso la musica, verso il canticchiare cose qua e là. Mi riprometto di cantarvi prima o poi per Firenze questa mia canzone nuova su Firenze, e comunque niente, io vi devo salutare, anzi vi saluto, perché domani è giovedì e quindi insomma è già un giorno bellino, perché domani avremo la Divina Enoteca, non dimentichiamo mai la Divina Enoteca, mai, non dimenticatevi mai della Divina Enoteca a Firenze, via Panicale 19 Rosso, mai, e dico mai, ecco, e quindi prima del mio programma, domani subito prima, ci sarà quella puntatina di 5 minuti però bellini, pieni di tante cose, che c'è? E domani una passeggiata in Toscana, mi sembra, bello, fantastico, sempre sui vini, vero? Sì, e roba affine, e mentre poi farò la mia puntata e poi venerdì, dopo domani, dopo all'altro, ok, ci sarà quello che ci sarà, lo sanno solo i membri del gruppo Firenze Rizzati, io ci provo a fare un gruppo di persone attive e vogliose di cambiare le cose, io ci provo, no, poi sai, non dipende troppo da me, solo da me, il gruppo, lui ci prova la stessa, gruppo di persone, vabbè, d'accordo, io vi saluto perché tanto ora resta fuori onda, quindi vi saluto per modo di dire, io ci renderò, farò le mie cose, poi a un certo punto boom, a buio tutto, ciao, A domani, venite un po' prima domani, perché c'è la Divina Enoteca. Allora, ciao da G, ciao, TeleG. Ciao. Oh. Che gente c'è nel mondo. Che vuoi? Cosa? Non ho problema. Uccellino. Prova. Qui. luce. Ah. Che ci vorrebbe ora? Chiudiamo.